Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Muri, prima e dopo Basaglia, con Giulia Lazzarini, testo e regia Renato Sarti, musiche Carlo Boccadoro.
Mi ha dato un premio. In giugno, in occasione del trentennale della legge Basaglia, mi ha dato un premio a me e a due professori dell'ospedale psichiatrico di Trieste. Un premio importante a Roma, Campidoglio. A me, piccola formichina, un premio. No, mi fa piacere ovviamente, anche se di premi mi ne ricevo tanti, da tanti anni col mio lavoro, quando sono con i miei utenti, tutti i giorni, ogni giorno ricevo premi. A fare sto lavoro ho iniziato tanti anni fa, perché avevo lasciato mio marito e avevo bisogno di una sicurezza economica per mantenere mio figlio. Allora mi hanno detto di andare alla provincia, perché l'ospedale psichiatrico di Trieste era sotto la provincia. E era l'obbligo della provincia dargli una risposta alle persone divorziate, separate, ai profughi, agli orfani di guerra, alle ragazze madri, e a chi non lavorava, insomma. E mi hanno detto se volevo andare a fare l'infermiera psichiatrica. Ho fatto la domanda e mi hanno assunta subito. E sono venuta a lavorare qua, al psichiatrico, come infermiera, giornaliera, perché all'inizio non ero di ruolo. Giornaliera significava sostituire le infermiere di ruolo che erano in malattia, così se potevo lavorare 3 giorni che l'infermiera stava in malattia e bisognava stare a casa 15 giorni prima di essere richiamati. Per me, appena entrata, era un lavoro come un altro. Questo mi vergogno oggi di dire. Dopo mi sono vergognata, con la consapevolezza che ho acquisito mi sono vergognata, che non capivo. Per me era normale quel sistema. E così ho cominciato a lavorare come infermiera nel manicomio, nel gennaio del 68. Ho fatto solo 3 anni della vecchia gestione, prima de Basaglia, dal 68 al 71. 3 anni sufficienti però, sufficienti per veder, sufficienti però per capir. Dopo, perché prima, in quel momento là, prima dell'arrivo de Basaglia, mi non capivo niente. Per fare gli infermieri bastava la terza elementare. Prendevano le persone robuste come infermieri, in grado di difendersi, di aggredire i matti, praticamente. Gli infermieri dovevano essere bravi a menare le mani, sa? Ma non erano infermieri. Gli infermieri erano secondini e pulitori. Secondini e pulitori. Noi facevamo le pulizie controllando che le donne stessero tranquille e buone. Un episodio che mi ricordo perché c'è stato un forte trauma per me. Una volta, una del reparto O si era rivoltata contro di me e mi aveva aggredito. E io ho cominciato a gridare, no? E dal piano di sopra sono arrivati 3 infermieri. 2 l'hanno bloccata e il terzo ha cominciato a sferrarle delle ginocchiate, dei calci sui fianchi tremendi, che io ho gridato: ma no, la sela non si fa così. Bastava che la tenessero, no? Che ci separassero. E allora questi infermieri: buon picciati, sa cosa che ti fa? La prossima volta te serangi da sola. Questo era il modo di lavorare dei infermieri prima de Basaglia. Gli era 151 donne qua dentro, in questo camerone dove che siamo adesso, che oggi c'è la sartoria. 151 sedute sulle panche dalle 6 del mattino fino alle 6 di sera. Avevamo una catena attorno alla vita con 2 chiavi, una chiave per la finestra e una per il passepartout delle porte. Una catena, sa, tipo quella del water che si tira l'acqua. E le infermiere, che erano di turno, solo donne, dovevano pulire i vetri, i pavimenti, i muri, tutto, dovevano pulire tutto. Pulizia e custodia, pulizia e custodia, tutto il giorno. Anche se poi c'era comunque l'odore di piscio, perché i vestiti impregnati delle donne che se la facevano addosso li lasciavano su dei lunghi attaccapanni e là c'era sempre questo odor terribile, l'odor del manicomio proprio. Però pavimenti e vetri, e quelli dovevano essere sempre trasparenti, pulitissimi, tirati a lucido. La metà di quelle che erano chiuse qua in questo padiglione facevano i propri bisogni in 3 comodoni. Una sedia con dentro in un buco un vaso di alluminio. 151 con soli 3 comodoni che ogni fine turno dovevano pulire a mani nude, lucido come uno specchio, proprio. Ci tenevano tanto all'igiene, però noi infermiere ci facevano lavare questi comodoni a mani nude, che dopo abbiamo scoperto che erano sifilitiche, tubercolose. Pensate, perché non potevano andare in bagno normale. No, non le andavano in gabinetto da sole. Tutto il giorno dovevamo pulire, anche se era tutto pulito. E con la divisa. La nostra divisa era una vestaglia rigatino, a righe bianche e azzurre, con una cuffia bianca, cioè, e un grembiule bianco. La divisa delle internate era invece d'estate a quadretti, tutto uguale, no? Quadretti di blu scuro e d'inverno flanella a fiori, tutti uguali. Non si poteva andare noi infermiere nel reparto uomini? No, assolutamente no. Mi non conoscevo i colleghi infermieri. Li conoscevo di vista, sì, passando fuori per strada, ma non qua dentro. Fra di noi infermiere c'era un rapporto bellissimo. Ci facevamo i nostri pranzetti, le nostre cenette, a seconda del turno, no, che avevamo. E era un gruppo molto affiatato. E l'ospedale psichiatrico è sta sul Colle de San Giovanni. E c'era questo viale, no? Che divideva in 2 l'ospedale. Da una parte gli uomini, come che te vien su sulla destra, e dall'altra le donne a sinistra. Perciò donne con donne, uomini con uomini. E il reparto degli uomini sarà stato sicuramente più violento, no? Perché loro non pulivano come in quelli femminili, no? Facevano pulire ai matti. Non obbligavano gli infermieri uomini di fare pulizie, no? E quando siamo andati per la prima volta dopo l'arrivo di Basaglia e abbiamo visto che era tutto sporco, lercio, beh, anche questa è una cultura maschilista. E noi non potevamo andare noi infermiere, no? Nel reparto uomini lì, prima, a fare le pulizie. Il turno era quello e quello bisognava fare, sì. Senza poter comunicare o telefonare con l'esterno. A me m'era morto mio papà Facevo il turno de notte e non l'ho saputo che la mattina dopo, alle 6 del mattino, quando è venuta la caposala che mi ha detto putera lavadi a casa che si è morto suo papà. E anche una telefonata. Niente. Era una reclusione anche per noi. E quando bisognava fare il turno de notte c'era un orologio con una carta. Era un rullo, no? Che ruotava lentamente, che aveva una fessura, e su questa fessura ogni mezza ora dovevo fare in tempo a firmare, che se saltavo 5 minuti l'orologio andava avanti e il giorno dopo te che te ero a rapporto. In quel periodo ero incinta e l'ispettrice, che mi voleva tanto bene, sì, non mi sopportava. Perché io non ero, sa, di quelle rufiane che guardava il radicchietto, il dolcetto, il regaletto. No, perché era tutto un clientelismo, compreso con le capò, che erano malate internate, no? Che raccontavano tutto quello che facevano le infermiere e anche le malate. Insomma, noi avevamo un controllo sia da parte della caposala, sia da queste capò. Le infermiere anziane poi erano tremende, brutte, cattive con tutti, con le colleghe e con gli internati. Mi è capitato anche di vedere qua, proprio in questo reparto che siamo adesso, un'infermiera tremenda e un'internata, Ada si chiamava, che l'ha ha risposto a tono, e questa infermiera l'ha presa per i capelli e l'ha trascinata per tutto il corridoio, che era abbastanza lungo, fino in fondo. E io non capivo perché faceva questo. Perché lei era cattiva. Dopo ho capito perché non assumevano donne sposate, ma solo zitelle. Tantissime zitelle, acide. Infelici in famiglia. Ed essendo infelici in famiglia, dov'è che scarichi la violenza? Visto che in famiglia non puoi farlo. Col debole? Con chi era internato qua? Ma il responsabile però sicuramente era il sistema. No? Una caposala non può permettere che un'infermiera bastoni una malata. E invece permetteva di tutto e di più. Quest'Ada adesso sta benissimo. È ancora viva. Era con noi al centro di salute mentale nel rione di Barcola. Abitava in una casa, ci aiutava, sì, una donna magnifica. Ma era un sistema, quella volta. Mamma mia, che roba. La mattina bisognava mettere le ammalate tutte nude e lavarle. Io alle colleghe domandavo, ma perché non le si lava da sole? Non le sa. Ma come non le so? Erano espropriate completamente di tutto, denudate della identità, delle origini e anche nel proprio vestito, no? Nella propria intimità, nel lavarsi, nel vestirsi, nel pettinarsi. Niente era permesso a loro, neanche di lavarsi da sole. In fila nei bagni davanti ai lavandini e noi con la spuglietta le sfregavamo. E nei reparti maschili invece li lavavano con le scope e con la pompa, sa come si fa con le automobili. Altri contatti no, non avevamo contatti con le malate, non potevamo neanche parlare con loro. Tutte le 12 ore che stavano qua dentro non dovevamo parlare con loro, perciò lei era diventata anche mute. Non si comunicava più con queste donne, pareva che le fossi mute. Mi, i primi tempi, ero convinta che le fossi mute. D'estate, invece, stavamo all'aperto, no? 6 ore, 8 ore, là fuori, sotto il glicine, che era un glicine bellissimo, col cemento che buttava sul caldo, però. Non si faceva niente. E questo era il paradosso. Non le doveva parlare. Le doveva stare in assoluto silenzio. E dopo, quando si arriva a Basaglia, abbiamo visto invece che non erano mute. E quando abbiamo cominciato a parlare con loro, abbiamo visto che non erano tutte uguali, come noi pensavamo, ma che erano una diversa dall'altra. Ognuna aveva le sue storie, no? Le sue origini, le sue idee, le sue passioni. Erano vive, non erano mute. Qua, nel padiglion M, c'era poca violenza, perché le donne che arrivavano erano già corpi vuoti, svuotate completamente di tutto. Erano corpi vuoti, inesistenti. E allora qua, padiglione M, reparto tranquille, c'era meno violenza. Corpi vuoti voleva dire che avevano già fatto tutto il percorso, dal primo reparto accettazione al reparto M. All'accettazione era ancora figo. Ah, restavano là quelli di bella presenza, di buona famiglia, e bisognava avere buoni modi, che era la sede del primario, sa, potevano venire in visita i parenti. Poi dall'accettazione venivano smistate o al reparto osservazione, che era il Q, o al reparto agitate, la O. Al reparto N, delle sudice incontinenti, c'erano le vecchie, le malate, che morivano là una per notte. E poi c'era questo reparto qua, quello delle tranquille, l'M. E alla fine del percorso, dopo tutta la trafila, quando morivano, no, andavano qua sopra alla cappella, qua con l'obitorio e la sala settoria a fianco per gli studenti di medicina, perché sezionavano i cadaveri per studiarli. Corpi vuoti, per forza. Con tutta la violenza subita, dagli elettroshock in avanti, cosa poteva restare di quelle poverette? Io ho fatto tutta la trafila, e ho visto tutto quello che succedeva qua dentro. Tutto. Tutto. Facevano l'elettroshock, se la facevano i traumi clinici, facevano il curaro. Con gli alcolisti il trattamento era questo. Ricordo di una donna alcolizzata. E cosa facevano? Gli davano una pastiglia che è un antagonista dell'alcol. E dopo gli facevano bere di colpo tutto. E in un sluk, a forza, no? Una scodella di vino bianco. E là questa donna, proprio là, la collassava. E in un attimo diventava cianotica. Shock anafilattico. Tachicardia. A me mi sembrava disumano, ma per la nostra cultura che piace il vino, vero? C'erano tante donne che venivano dentro per alcol qua, e io avevo avuto un'osteria un anno prima di andare a lavorare in psichiatrico, e tutti i giorni vedevo questi alcolizzati. E proprio per la nostra cultura mi domandavo: ma perché torturano così questa povera gente? Era punitivo al massimo, non era terapeutico. Nel mio piccolo, da ignorante che ero sul tema, non capivo il perché. Anche questa donna qua adesso sta benissimo, è ancora viva, perché è una donna magnifica. Un altro sistema gli era le febbri, le febbrine le chiamavano. Cioè ti iniettavano dentro dei virus malarici o qualcosa del genere che ti provocavano questi eccessi di febbre altissima, oppure ti mandavano in coma col curaro. Ti portavano proprio al coma, al limite, e dopo ti facevano riprendere. Per forza che te si calmavi, diventavi innocuo, eri quasi morto. Soprattutto l'elettroshock veniva usato in modo molto punitivo. Tu mandavi a fanculo la caposala e ti cucavi l'elettroshock come castigo. Una volta, non sapeva che lo vedevo, sa, un infermiere della vecchia generazione, passando in corridoio così gratuitamente, ha sferrato un calcio a un malato, come si dà, sai, un calcio così a un cartoccio, a una lattina per strada. Così mica perché ha detto o fatto qualcosa, no? Così. Passava e gatterà un piadone. Ma forte. Ovvio che non lo faceva davanti ai dottori. E neanche davanti a me, non sapeva che lo vedevo. So che c'erano delle lobotomizzate. che erano state lobotomizzate. Ma poche informazioni avevo su questo. Sulla lobotomia non sapevo niente. Dopo l'arrivo de Basaglia, abbiamo avuto questa informazione, ma prima non si sapeva. Ma c'erano i lobotomizzati. C'erano, eh? E se qualcuno era più agitato e si ribellava, veniva sbattuto subito nel camerin. Nudo. Nel camerin d'isolamento tu non avevi un cazzo. No, c'erano dei terzi de materasso e delle lenzuola non lacerabili. E c'era solo una lucina de servizio, una plafoniera su in alto, su nel soffitto, e una doppia porta. La prima porta che aveva solo uno spioncino de vetro, e la seconda porta serviva per chiudere, no? Si apriva solo per controllare com'era la persona rinchiusa lì dentro. E lì stavano, sin quando si calmavano. Fin quando lei era distrutte, rovinate. Una volta mi è successo che stavo pulendo i vetri in accettazione donne, che anche là bisognava pulire, sa, lustro su lustro, lustrissimo, diceva. Stavo pulendo i vetri su una scala e loro camminavano sotto, avanti e indietro, in accettazione lì era ancora con la loro identità, con la loro rabbia, no? Insomma, ero su questa scala che pulivo e una ragazza mi faceva i dispetti, mi tirava per le gambe. E una volta ho detto, no, sta a tirarsi, è pericoloso, eh? No, no, non tirar che casco, sta ferma, lasciami lavorare in pace. Una, due volte, la terza volta arriva alla caposala e la sbatti in camerin. E mi sono sentita colpevole. Non colpevole, no, ma responsabile. Perché potevo star zitta. Ma non si poteva star zitta perché rischiava di farmi cadere giù dalla scala. Lobotomizzate. Gli era la brunetta e la rosetta, che ancora qua che la gira. La Anna, che loro erano sempre nel camerin, erano nude in camerin, con un terzo del materasso fisse proprio e una coperta. In camerin finiva spesso la rosetta che veniva dal padiglione rally. E il rally, oh, mi dimenticavo del rally, che era per i bambini. Nel rally erano rinchiusi i figli degli internati o delle internate, figli di nessuno, caratteriali o con un'infanzia derelitta. Al rally mi sono stata solo un giorno e una notte. No, mi sono detta, no, spostemi subito. Non posso, non arrivo, via. Con la scusa che non si facessero mal, gli erano i muletti picci legati al letto con le catene. Spaventoso. Il rally è stato il primo padiglione che Basaglia ha smantellato. Insomma, chi veniva ricoverato in manicomio anche per una crisi momentanea o de poco conto, se non aveva parenti attenti, restava internato per sempre. Ma c'erano quelli che mettevano dentro i parenti, i fioi, le mogli, messi apposta per liberarsi della persona. E se i parenti non li venivano a prendere entro 30 giorni, incominciava per loro tutto il percorso psichiatrico, no? Dall'accettazione alla M. Il manicomio era il punto per liberarsi della persona che disturbava, sia in famiglia che in società. Il marito per prendere i soldi della moglie, sicuramente la chiudeva dentro, perché dentro la moglie perdeva tutti i diritti. O perché si faceva l'amante. Talmente le esasperava che diventavano altro che matte. Questo l'ho scoperto dopo. Quando anni dopo, nel centro di salute mentale di Barcola, abbiamo fatto autocoscienza tra donne, no? E queste donne raccontavano cose che faceva i loro mariti. Anche il tuo ti faceva così. Anche il mio mi faceva così, uguale. E te pestava anche a te? Ah, ma allora... L'ho fatto apposta per rinchiudermi in manicomio. Cioè, veniva fuori. Perché erano diventate matte? E finite rinchiuse in manicomio? Perché le facevano diventare matte. Altro che. Le facevano diventare matte. Era molto interessante. Erano solo donne depresse, no? Per mancanza d'affetto. La depressione era proprio il tipico all'interno delle frustrazioni in famiglia. E per la depressione l'elettroshock era ottimo. E alle donne depresse che facevano l'elettroshock? Che mi sembrava una terapia normale? Questo mi vergogno oggi di dirlo. Mi dicevano fa questo, 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 questo. E io facevo. Ordine su ordine. Ma tutto questo è durato finché non è arrivato Basaglia. Basaglia, quando era studente durante l'occupazione nazista, era stato arrestato perché stampava volantini, no? E lui che aveva la spussa della galera, no? Dopo la laurea, la prima volta che è entrato in manicomio, il Ganasà quella stessa spussa. Lo chiamavano il filosofo. E voleva saper. E voleva conoscer tutto. E quando l'hanno estromesso dalla carriera accademica, lui non ha pensato né uno né due, bon sapè cosa che vi dico, andè fanculo che mi vado a disfare i manicomi. Così l'ha detto. Con l'equipe di Basaglia, Rotelli, Dell'Acqua, e là abbiamo cominciato a fare la rivoluzione. Praticamente, cambiava praticamente tutto. Prima tutti mi dicevano chiudi, 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 chiudi. E dopo invece apri, 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 apri. Con Basaglia, prima roba, hanno rivisto la pianta organica e ha territorializzato l'OPP, cioè il manicomio. Lo hanno diviso in 5 accettazioni perché la città era divisa in 5 settori, ogni rione un reparto. L'ospedale non era più diviso secondo la categoria della malattia, ma semplicemente a seconda del rione di provenienza del malato. E da 48 ore siamo passati a 36 ore la settimana, che è stato il massimo della conquista dei lavoratori all'epoca. Via le divise dei infermieri, via le divise dei malati, e corsi, corsi, corsi su corsi, ogni anno era un corso. E così è cominciato il cambiamento professionale per noi, personale e professionale. Con Basaglia tutto si è stato messo in discussione. Soprattutto a livello personale. E il cambiamento è stato rapidissimo. La promiscuità è stata la prima roba, che però al momento mi ha lasciata perplessa. Prima sono venuti a far le notti gli infermieri maschi, no? E a far le notti con noi. Che io mi dicevo, oh Madonna Santa, cosa dirà mio marito che faccio le notti con un uomo? Beh, questa era la mentalità dell'epoca. E là io ho avuto paura. Avevo paura di questo cambiamento. E allora sai che cosa ho fatto? Mi sono messa in malattia. E pur di non andare a lavorare con gli uomini, sono rimasta a casa in malattia un mese. Fino all'ultimo, finché il dottor Rotelli non mi ha detto basta Mariuccia, adesso basta. Sì. E dopo sono stata costretta a tornare a lavorare con gli uomini. Quelle infermiere che erano qua con me, qua prima, poche. Hanno recepito il suo messaggio. Due caposala e basta. Le altre che cambia lavoro, andava via o sono andate in pensione. Io invece no. Io ho partecipato all'evoluzione, alla riabilitazione delle persone. Io ho visto che Basaglia e i suoi dottori trattavano i malati come se fossero delle persone normali. L'ho visto. Le altre infermiere avevano soprattutto paura perché il medico si è messo in discussione. Sì, te sono infermiera, mi sono medico. Ma cosa vuol dire? Siamo uguali, no? Tutti facciamo tutto. Ma il ruolo del medico, in fin dei conti, con la cravatta, vestito in un certo modo, il potere del medico le rassicurava. Con questa negazione improvvisa del ruolo del medico, le vecchie infermiere non erano d'accordo. Io per prima sono rimasta anche un po' così, perché anche il togliersi la divisa, no, vestirsi tutti diversi, sia per noi che per i ricoverati, insomma. E poi i dottori che mi dicevano, non sta a pulir, e chi pulissi? Tanto invece pulivo ancora, perché continuavo a pulire. E allora lui, il dottore, faceva al posto mio, lavava per terra, girava i stramassi, scovava, lustrava i vetri. Nella pratica quotidiana i dottori erano sempre presenti. E poi abbiamo cominciato a mangiare con loro, con i malati, che non sapevano neanche mangiare, poveretti. Da anni mangiavano col cucchiaio, il coltello non sapevano più usarlo, no? Seduti a tavola a mangiare tutti insieme. Là cominciava la grande riabilitazione, lavarsi, pettinarsi, andar fuori a comprarsi i vestiti nei negozi più lussuosi, sa, nei ristoranti più lussuosi, provocatoriamente, che comunque i matti erano brutti, sono ancora brutti, hanno impresso la violenza della brutalità delle istituzioni subita sulla propria pelle, sa, sul viso, sui denti, gli occhi, i cavei. Ma noi andavamo nei migliori ristoranti, sa, con questo gruppetto di 5-6 persone. E i primi tempi la gente ci guardava così, cucchiaio così, sta con gli occhi fuori dalla testa. Perché andavamo a mangiare fino in Friuli, in gita. E la prima volta che mi ha impressionato è stato quando il dottore mi ha portato un ragazzo. Signora, mi dava ancora del lei. Signora, questo è suo. Oh mio Dio, e mi cosa faccio? Io ero ancora con la mia famiglia, con i miei schemi, col mio ruolo. Cosa faccio? Faccia quel che vuole. Ma il ragazzo era giovane, cercava un lavoro. Ecco, là ho cominciato a capire. Là mi è scattata dentro qualcosa. E ho cominciato là ad assumermi una responsabilità sulla vita dell'altro. Sa? E allora, prima roba, sono andata nella famiglia che aveva espulso questo ragazzo, perché Basaglia diceva, bisogna lavorare dove nasce il conflitto e non espropriarlo dal luogo. Là dove nasce il conflitto bisogna affrontare le difficoltà, dove che ha vissuto questa persona. E questo abbiamo fatto. E la si è andata. Andavamo al mattino a fare la colazione alla gelateria da Pippolo, a Barcola, con questi 6-7 che dormivano nel centro di salute mentale, prima ancora dell'entrata in vigore della legge 180. E un giorno al bar Pippolo sul giornale c'è la notizia che chiudono i manicomi. E il barman che ci serviva ogni mattina ci dice preoccupato, e adesso dove metterai i matti pericolosi? Ma se 2 anni, mona, che ti te servi la colazione ai matti pericolosi, no? I matti pericolosi sono questi qua. E quello che era bello qua dentro era che ognuno faceva quel che più gli piaceva di fare, mamma mia. Uno gli piaceva pitturare, va ben pittura. Ti piace lavorare la terra? Va bene, lo portavano in campagna e passava 8 ore in campagna con un gruppo. Ti piace andare in barca? Bon, hanno messo a posto un veliero e andavano in giro per il golfo. Una volta c'era il mare in burrasca, forza 7, la bora che tirava forte, hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco che sono andati a recuperarli a grado. Però io andavo in barca. La prima volta che mi ricordo da sola, sono andata fuori con una utente, oggi abbastanza grassa, no? Ma quella volta era ancora una bellissima ragazza, bei capelli folti, neri, dagli occhioni blu, che aveva, con uno sguardo che inquietante, ma e solo quando parlava tu capivi che aveva delle difficoltà. Ben, siamo andati fuori e ho detto, andiamo a Barcola, andiamo al mar, entusiaste siamo andati al mare. E come vede questo mare, attacca. Ah, il mare! Il mare! Ah, che bello il mare! E si fionda de corsa per andare in acqua. Se spoglia per buttarsi in acqua e aveva indosso... E l'ago sbaglia un paio di quei mutandoni boxer de tela grezza con tutti i timbri ospedale psichiatrico de provinciale e sui mutandoni sa o pipì dappertutto. Ma come, porto al bagno una e non mi preoccupo se ha il costume. E lei ha cominciato a giocare con quest'acqua, no? Come fanno le paperette. Ah, che bello, felice era. E come io ho alzato lo sguardo ho visto che eravamo noi al centro e che c'era tutto un cerchio di gente dentro l'acqua, distanti parecchi metri. La gente si allontanava, sa, prendevano i bambini in braccio e li portavano lontano, si vedeva che vi avevano paura. E lei là era felice, erano 3 anni che non andava al mare e urlava di gioia. Il mare, 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 cicci, e cantava questa persona adulta che faceva queste robe de fiori. E dopo un poco certi bambini però sono stati contagiati dalla sua gioia e andavano vicino a giocare insieme. Ma all'inizio nei centri esterni de Barcola di via Gambini là avevamo i ricoverati che dormivano anche là de notte, facevamo le notti noi là prima che fosse approvata la legge Basaglia. E era un esperimento anche questo, che non si faceva solo sui casi più semplici, ma con i più difficili, sa? Si partiva dai casi apparentemente più disperati. C'era un ragazzo, una persona che era il matto più pericoloso che poteva esserci in manicomio, è il primo che avevano preso fuori dal manicomio perché per venire a dormire al centro de Barcola, perché lui era di quella zona. E lui, questo matto, gli piaceva fare il cuoco e andava in giro per il centro de Barcola con un coltellazzo lungo così, sai, tranquillo, lui. Ma prima in manicomio gli era sempre in camerin. Era una persona speciale, uno spirito libero proprio, era squisito, sa? Era sempre nel camerin perché non accettava la violenza, si ribellava. E come lo bastonavano, bastonava anche lui. È stato l'unico che nel camerin ha fatto un salto sulla plafoniera e l'ha rotta e si è tagliato la gola. Cioè, non è morto, ma... perché era un pivot, un ex pivot de pallacanestro. Aveva messo sotto il materasso, piegato in 3, aveva fatto un salto ed era riuscito a spaccare la plafoniera. Bel ragazzo, era alto. Era una persona splendida. Io poi l'ho conosciuto bene al centro. La prima roba che ha fatto è stato di prendersi una barchetta e lui, è il matto più pericoloso che poteva esserci, con questa barchetta e l'andava a pescare. E che piaceva tanto i sardoni. Ecco, siamo riusciti a ribaltare la domanda. Tutti che entravano al centro di Barcola domandavano: è il dottor? È il dottor? Dove sei il dottor? La palazzina che aveva 2 piani e il dottore era sotto che puliva la moquette in ginocchioni e diceva: su, lavati su, su sei il dottor. Allora venivano su e ci trovavano noi infermieri, ci coinvolgevamo loro e al punto che noi infermiere dopo non volevamo più i dottori. Noi non volevamo più i dottori. Eh sì, ci siamo gestite noi queste 22 persone. Negli anni 80, pensa, c'era ancora un infermiere con la spranga de ferro de nascosto, perché non aveva fatto il lavoro riabilitativo che era doveroso farlo. E aveva una spranga de ferro perché... E aveva ancora paura. E noi 4 donne, sole, con questi 22 brutti e cattivi, che siamo diventati subito amici. Abbiamo cominciato a parlare con loro, a rispondere ai loro bisogni, alle loro richieste, no? Perché il rispetto è una roba fondamentale. Ognuno si assumeva la propria responsabilità del paziente, dell'utente, e a un certo punto scattava una complicità tra operatore e utente, un coinvolgimento tale come se fossimo sempre stati insieme, un rispetto reciproco, una fiducia reciproca. Ora, per fare un esempio banale, c'era una che non faceva il bagno da 3 anni, non si poteva stare che visin perché la spucciava, insomma. E allora che cosa ho fatto? La se vergogna di spogliarsi, signora? Allora mi spoglio anche a me, eh? Siamo insieme. E così abbiamo fatto il bagno tutte e due insieme. E ci siamo pure divertite, sa? E il rispetto, torno a dir, è la prima roba che... che impedissi la violenza, è il rispetto, è la prima cosa che impedisce la violenza, perché quando tu rispetti l'altro, l'altro non ti violenterà mai, lui non ti mancherà mai del rispetto, no? Almeno mi la penso così. Comunque questo è stato molto interessante, siamo riusciti a ribaltare la domanda. Imparare a leggere la domanda, leggere dietro la domanda, perché là c'è un malato che parla male, che si esprime male, che dice nel suo delirio, nella sua allucinazione, ti dice tutta una roba che vuol dirne un'altra. E non si tratta, vien che te son delirante, che te dago 20 gocce, 3 pillole che te passa. No, si tratta del suo dolor, prima di tutto, aver pagato la sua sofferenza. Si tratta di riuscire a capire cosa c'è dietro la vera domanda che vuole fare. È stata un'esperienza che mi ha segnato profondamente. È stato un cambiamento proprio veramente radicale, perché in questa esperienza c'è il riconoscersi nell'altro. C'è la sofferenza. E se lui soffre, però soffro anche a me? O posso soffrire come lui domani? Me può succedere anche a me? E allora, nell'identificarsi con l'altro, tu cosa fai? Te lo fa star meglio possibile. Lo fai stare meglio possibile. Perché non vuoi soffrire, non vuoi soffrire come quell'altro. Perciò abbassiamo il livello della miseria, alziamo la qualità della vita per star meglio te e anche a me. La libertà della vita dell'altro estende la mia all'infinito. Erano questi i principi che ho acquisito, fatti miei, come filosofia di vita e come strumento di conoscenza. Questi principi della sofferenza, sofferenza dell'anima, che non è... che è impalpabile. Lo psichiatra può anche aprirgli la testa al malato, ma non ci troverà niente dentro da curare in quella testa. C'è da curare l'anima e tutto quello che la circonda intorno. E il rischio qual è? Che ti identifichi troppo? Ti identifichi al punto di star male, stare proprio male, e questo non va bene. Sai, il matto è uno che per mestiere te metti in risonanza, cioè te chiedi chi tu sei, cosa fai, che senso tu hai, e allora come posso io mettermi di fronte all'esistenza di un altro senza pormi di fronte alla mia? Non posso misurarmi con gli altri se non parto da me. Io posso mettermi alla pari, ma sapendo che lui è più fragile, ha meno potere di me, però ha gli stessi diritti che ho io. Cioè, lavorare con una persona sofferente, però non che quell'altra persona ti mangi perché tu non hai strumenti di difesa. E così si è cominciato il cambiamento, il mio cambiamento. Fino ad allora per me la famiglia era tutto. Per me la famiglia era tutto. casa lavoro, basta. Mi realizzavo completamente là. Con Basaglia ho cominciato a capire che io non sono solo un ruolo, no? Madre, moglie, figlia, sorella, eccetera. Ma sono anche un soggetto sociale e politico. E là ho cominciato a mettere in discussione tutto. Tutto. Portavo tutte le contraddizioni del lavoro là dentro la famiglia. E mio marito mi stava dietro per un poco. Dopo però abbiamo cominciato a parlare due lingue completamente diverse. E lui si allontanava sempre di più e mi allontanavo sempre di più. E perciò, basta, perciò è finita. Prima che avevo la famiglia, che era speciale, e dopo ho avuto il movimento basagliano. E quando eravamo dentro ancora nel manicomio, dicevamo andemo nel territorio e pensavamo di aver risolto. Poi, quando siamo andati nel territorio, nelle famiglie, nelle scuole, nelle fabbriche, ci siamo resi conto che funzionavano come i manicomi. Che il manicomio è un modo di pensare. Oggi non è facile, no? Oggi, perché la cultura in generale si è cambiata, no? Non c'è più il 68, non c'è più il 70, no? Siamo di fronte a cambiamenti epocali, storici. Oggi c'è più libertà, più dialogo, sì, però la violenza si trasforma nell'essere ignorato. L'essere non considerato è una forma di violenza. Ascoltare veramente fino in fondo un matto è un lavoro impegnativo, che non puoi dirgli sì, no, non sta a rompi coglioni. Il manicomio di allora era proprio l'abbandono, nel senso che la gente li chiudeva dentro e non esistevano più. Oggi esiste un altro tipo di abbandono. Oggi io non so come si muove oggi un infermiere, sì, a volte dico il dottore, non si assume la responsabilità che ci assumevamo noi. Per certe cose mi arrabbio. I dottori degli anni 70 erano per una rottura contro il potere scientifico delle istituzioni. Oggi, sai, si formano nella luce della scienza, ma non tendono tanto a condividere con l'altro l'umana condizione. Basaglia diceva, mi non so esattamente cosa che è questa follia, mi so solo che ligar uno che sta mal non è terapeutico. Fra quei che se cuca la schizofrenia, un terzo se la tien, un terzo convivi e un terzo guarissi perfettamente. Perché? Boh, è così. Il psichiatra non può far altro che restituire il matto all'umana sofferenza. Se io oggi non so come si muovono. Ti faccio un esempio. Qualche anno fa dovevo cambiare casa e mi avevano dato un appartamento in Borgo San Sergio. Quando vado a star là, neanche far la posta, chi abita sopra di me? Un matto, naturalmente, no? Ma era proprio un disturbo continuo, giorno e notte, sghignazzi, colpi, urla, spaccare, roba incredibile, no? Un baccano continuo. E tutti che mi dicevano, ma cambia? Cosa? Domanda di cambiare casa. Come? Mi scamperò di fronte al matto? Mi chiamerò il centro dei servizi, casomai? E così che ho fatto. Sono andata al centro di salute mentale più vicino e lì, gli operatori non avevano un vero rapporto, no, con questa persona, perché lui voleva solo il dottore e allora non entravano in casa perché avevano paura di lui, questi operatori. L'unico rapporto che avevano, in estremo, erano i carabinieri. Buttavano giù la porta. Ma che rapporto te può l'aver con una persona del rispetto verso l'altro se te sei presenti coi carabinieri, no? Questo glielo avevo anche detto. Ma no, strano, sei un tipo tranquillo, la mattina quando viene al centro prendiamo il caffè insieme, sì? Ma ti te sa cosa che fa la notte da solo a casa? Credimi, quel che te dico, mi? Non credevano, che nella solitudine della sua casa prendeva il sopravvento la sofferenza. Insistevo, niente. E allora un giorno succede che questo matto mi ha allagato il bagno e vado su da lui con timore, sa, perché mi faceva paura anche a me. Forte, grosso, grande, che faceva flessioni per terra di notte che sentivi. Era inquietante. Non brutto, no. Un bel ragazzo, sì, ma inquietante. Con gli occhi, mi faceva paura. E allora vado su da lui, suono il campanello, sa, lui apre e dico: buonasera, la scusi, sa, lasciami l'idraulico perché gespandi il bagno. Go un spandimento sotto sul soffitto e buongiorno, arrivederci, grazie. Vado. Ben, dopo 2 giorni si è andato al centro di salute mentale da solo. Me voglio ricoverar perché a casa c'è un spandimento de gas. E su questo spandimento, che era di acqua, non de gas, vero? Lui si vede che ci ha lavorato, no? Ci ha pensato sopra finché si è ricoverato da solo. E si è ricoverato da solo, ma per paura del gas, non dell'acqua. E da lì hanno capito che pericoloso che era, no? E là finalmente hanno fatto un gruppo e gli hanno parlato. Ma come puoi lasciare uno così delirante, così aggressivo anche che era? Con lo sguardo, coi gesti, no? Come che camminava, tutto de nero vestito, punk era. Come puoi lasciarlo solo nel suo delirio, abbandonato a se stesso, giorno e notte, da solo, nessun che vada a vederlo? Dai. Adesso mi dicono che sta bene. Dicono che ha trovato il suo equilibrio, che vive in un gruppo appartamento e che è felice. Dopo l'istituzione della legge Basaglia, dopo è subentrato un certo riflusso. Come è finito il movimento basaglian, io quella volta sono stata mal. Mi sono sentita io abbandonata. Quando è finito tutto, come sono finiti i movimenti, quando è finita la politica, perché poi noi donne abbiamo fatto anche un collettivo per la politica della donna, noi della psichiatria, sai? E in più ci univamo alle femministe per fare le lotte sull'aborto, sul divorzio. Oggi, forse emotivamente un poco sì, mi mancano le lotte, no? Di allora, mi manca il gruppo. E poi quando parlo di queste robe mi sento... e mi commuovo. Sì. Divento triste. Perché appunto ricordo tutto il cambiamento fatto. Però mi ricordo più con nostalgia, la nostalgia famosa, quella del poeta, quella che te sa troppo ben che non può tornar. Mi mancano i gruppi di lavoro, mi manca tutto il resto. Anche perché la psichiatria per me è stata la mia famiglia. Perché eravamo tutti uguali. Perché eravamo sempre insieme. Basta. Bon. Dove siamo rimasti? Io non ero una femminista, io ero una donna che rivendicava il diritto di donna. E questo è stato anche interessante per una città chiusa come Trieste, questa apertura. Era una grande roba allora. E finito tutto questo mi sono sentita così sola che sono andata dallo psicanalista, in analisi mia personale. Ma là, portando, sa, la mia pratica su quel lettino che andavo là e portavo tutti i miei rospi che avevo dentro, là ho approfondito, là ho studiato, ho letto Freud, altri psicanalisti, 4 anni, e là ho acquisito altri strumenti di teoria, mi sono arricchita sulla parte teorica che non conoscevo, come conoscenza psichiatrica. E le cose che ho acquisito in quegli anni sono un valore, ma un valor che go dentro de mi. E su questo non si discute. Oggi io sono sicura. Io so che tutto ciò a cui ho partecipato, che ho fatto, che ero sempre io responsabile, in prima persona, delle cose che facevo. In piena coscienza. Ero io protagonista. La delega. Non esisteva delega. Cosa femmo domani? E si faceva domani. Tutti i giorni c'era una riunione finale, tutti insieme, qualsiasi tema, qualsiasi problema, qualsiasi difficoltà, qualsiasi idea, qualsiasi progetto che uno aveva, lo portava lì, in riunione, e là si realizzavano i progetti, tutti insieme. Stiamo attenti a non fare autocelebrazioni, eh? Che bel, siamo tutti fighi, tutti bei, no, perché sennò si rischia di far monumenti al contrario di quel che voleva Basaglia. Però devo dire che nonostante tutto quel che abbiamo fatto, ci sono ancora delle zone d'Italia dove sono tornati come indietro ero, e legano ancora lì i vecchi al letto come ai tempi del manicomio. In tutti questi anni nessuna delle persone intelligenti che l'hanno attraversata questa esperienza psichiatrica si è illusa che... Non è il muro! Non è il muro fisico! È il muro che hai dentro la testa! I muri sono dentro la testa. Il manicomio non è buttar giù il muro. Il manicomio sono gli schemi che abbiamo nella nostra testa. Il manicomio non è buttar giù il muro. Il manicomio sono gli schemi che abbiamo nella nostra testa, che sono da liberarcene e da buttarli giù. Ma quello è più difficile. Fuori la gente ha tanti schemi, tante regole, tanti super io. Fuori non si parla come si parla dentro il manicomio, sa? Il manicomio è un posto speciale, è il posto più bello che c'è. Il manicomio è un posto grandioso, dove io abitavo e ancora oggi abito, perché sono in pensione, ma vengo qua. Vengo qua all'Emme, in quel che era il padiglione M, a far la volontaria. Oggi che sono in pensione mi faccio la volontaria in questo padiglione qua, lo stesso padiglione dove 40 anni fa ecco la magia, no, di lavorare come volontaria in un clima completamente diverso. E il mio è un lavoro meraviglioso. È bello? Ah, è bello essere soddisfatti del lavoro che ti fai. Ti salvi la vita. Il lavoro è la parte della vita più grande di qualsiasi altra parte. E purtroppo la gente non sempre è soddisfatta, non sempre si realizza nel lavoro. E io in mezzo ai matti mi sento a mio agio. Loro non hanno schemi, io neanche non ho schemi, solo che io ho più libertà, ma relativa. Non è che ho tanto più di loro, anche perché sono sola e sono come loro. Le ore che adesso io faccio qui in sartoria come volontaria sono le ore più belle che faccio. Il resto non mi interessa. La casa per me è come un rifugio, uno spazio d'intimità, sì, ma di chiusura. Oggi non sono più in prima linea, ma sono tranquilla, calma. Ma la sera... Alla sera quando torno a casa tiro le somme della mia giornata come volontaria ed è ricchissima. ma così ricca che mi viene di scrivere quel che ho fatto e quel che non ho fatto, per affrontare poi il giorno dopo, perché io ogni sera mi piace. A casa mia mi piace riflettere e penso alla mia giornata. La mia giornata che è stata ricchissima. E penso a tutte le persone che ho incontrato, tutte le persone che sono passate qua dentro, in manicomio. E io non ho grosse pretese oggi. Poi in quanto volontario non ho neanche una grande responsabilità, ho solo la responsabilità della persona diretta con cui parlo, dell'utente o degli utenti che mi affidano. E la sera a casa mia, con calma, mi metto davanti alla TV, che guardo e non guardo, e penso e mi dico: domani vado là e cambio quel che ho sbagliato. Cambio questo che non mi piace. Quel faccio meglio.
Lo spettacolo Muri, prima e dopo Basaglia, con Giulia Lazzarini. Testo e regia Renato Sarti. Musiche Carlo Boccadoro. Con Dario Aggioli del Consorzio Altre Produzioni Indipendenti per presentare la terza edizione della rassegna di teatro e circo contemporaneo Chapitò. A Roma, Parco di Villa Bonelli, dal 12 al 21 aprile 2024. Ben trovato.
Grazie. Grazie Federico.
Raccontiamo cos'è.
Chapitò è una rassegna di teatro nata nell'ottobre 2022. Abbiamo messo un tendone da circo all'interno di Villa Bonelli, ci siamo trovati molto bene, perciò abbiamo fatto una seconda edizione e questa è la terza, che questa volta è primaverile. Le altre edizioni erano tutte autunnali.
E quindi l'obiettivo è arrivare a due manifestazioni annuali.
Ci piacerebbe fare una manifestazione in primavera e una in autunno, questo è l'ideale, anche perché abbiamo scelto Villa Bonelli all'interno di un municipio che non ha teatri di quartiere. Gli unici due teatri che ha il municipio, tra l'altro anche molto lontani da Villa Bonelli, sono il Rossellini e l'India. Perciò due teatri fantastici, ma che non sono vicini al quartiere, alla cittadinanza, tant'è che molte persone non erano quasi mai andati a teatro.
Quanti sono gli eventi in programma?
Questa edizione ha solo 10 spettacoli e non ha, lo dico subito perché ci hanno contattato le mamme, non ha una sezione ragazzi. Chiaramente queste cose purtroppo vengono da un discorso sempre di finanziamenti, ma abbiamo 10 spettacoli di grande valore, come tutti gli anni. Apriamo con uno spettacolo di circo contemporaneo, di Le Petit Cabaret 1924, che tra l'altro sarà uno spettacolo pieno di artisti, perché sono anche i proprietari del tendone da circo e perciò vogliono inaugurare questo nuovo tendone, perché noi abbiamo cambiato tendone, è più grande dell'anno scorso. Ogni anno cresciamo, apriamo un tendone diverso. Poi abbiamo Marcello Cotugno, che per me è un piccolo pezzo di cuore, è una persona molto importante nel mio percorso artistico, con Blush, che è uno spettacolo che è stato al Belli per la rassegna delle drammaturgie inglesi. Poi abbiamo Stacce De Più, che è uno spettacolo politico, comico, ma politico, di Emiliano Valente. Poi abbiamo la vincitrice del bando ingiusto, l'anno scorso abbiamo fatto un bando dove decideva il pubblico, perciò è Veronica Milaneschi, che fa una storia, tra l'altro in parte ambientata a Villa Bonelli, perciò perfetto. Poi abbiamo Il canto sulla polvere, un'invocazione di Ingeborg Bachmann, di Alessandra Chieli, finalista al premio tuttoteatro.com Dante Cappelletti, farà un primo studio scenico. Poi abbiamo uno spettacolone storico, Christmas Forever, dei Tony Clifton Circus, che sono dei soci, come tra l'altro Alessandro Chieli, come Macondo, socia del consorzio. Christmas Forever è uno spettacolo che ha 15 anni, penso, forse 20 quasi, e per un giorno a Villa Bonelli ci sarà Natale. E questo Mi Famiglia è una compagnia che viene da Reggio Calabria, lo spettacolo è tratto da Antonio e Cleopatra di Shakespeare, ma in versione brillante raccontano anche la loro vita, perché Antonio e Cleopatra parla di due tipologie proprio di popolazione differente, uno del nord che poi era Antonio e del sud che era Cleopatra, e loro sono marito e moglie, lui è di Monza e lei è di Reggio Calabria. Poi c'è Di ridere, di piangere, di paura, uno spettacolo di poesia e prosa accompagnato da musica di Gioia Salvatori. E poi ci sarà un mio spettacolo, Le voci di fuori, che è uno spettacolo che debuttò a Roma Europa Festival nel 2010 e che non ho potuto fare per un problema di software. È uno spettacolo dove muovo 7 pupazzi con le mani, sono attore col corpo e con i piedi faccio il tecnico audio e luci. E poi finiamo con uno spettacolone dal punto di vista proprio della drammaturgia contemporanea in un luogo importante per questo spettacolo, Aldo Morto di Daniele Timpano, e lo spettacolo sarà più vicino al luogo dove è stato tenuto in prigionia Aldo Moro. Aldo Moro era in prigionia a via Montalcini 8 e noi al nostro ingresso all'1, ma il nostro tendone è a 50 metri dal civico 8. Proprio una cosa incredibile.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Potete trovare tutto quanto anche sul nostro sito, che è www.consorzioalteproduzioniindipendenti.it. Cioè, il numero di prenotazioni è 392-2546174, oppure alla mail consorzio api più, scrivete proprio il più, chiapito@gmail.com. E poi mi piace ricordare che oltre a me, che sono il direttore artistico, c'è un direttore tecnico che è Emilio Barone, che è fantastico, e la direttrice organizzativa che è Diana Cagnizzi.
Terza edizione della rassegna di teatro e circo contemporaneo Chapitò a Roma, Parco di Villa Bonelli, dal 12 al 21 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Daria Gioli del Consorzio Altre Produzioni Indipendenti. A presto!
Grazie a te.
Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare il progetto Selva a Roma, Parco di Torre del Fiscale, dal 7 al 21 aprile 2024. Ben trovata.
Ciao e grazie per l'invito.
Di cosa si tratta?
Selva, sottotitolo Formati per formativi nella natura urbana, è un nuovo progetto artistico multidisciplinare che stiamo curando e che continua un po' il percorso che abbiamo iniziato l'altro anno con attraversamenti multipli di relazione e sperimentazione dei rapporti possibili tra le arti performative contemporanee e i paesaggi urbani naturali. E possiamo dire che Selva è quasi un po' un prologo a quello che avverrà poi a giugno col festival attraversamenti multipli, perché abita lo stesso spazio, nel senso il Parco di Torre del Fiscale, che è uno spazio per chi non conoscesse molto bello, facilmente raggiungibile, che si trova al Quadraro, Polmone Verde, che fa parte del Parco Archeologico dell'Appia Antica, e all'interno di questo parco per Selva proponiamo 5 giornate di spettacoli, iniziamo il 7 aprile, tutti gli spettacoli e gli eventi sono a ingresso gratuito e anche i 3 laboratori che proponiamo sono tutti gratuiti, per i laboratori chiediamo però l'iscrizione. Il 7 aprile iniziamo con la prima giornata alle 4 con uno spettacolo per i bambini e le bambine, Ansel e Gretel della compagnia Campsilago Residenza, che propone questo spettacolo itinerante nel parco immersivo, quindi i bambini verranno accompagnati in un percorso ed è uno spettacolo adatto dai 5 anni in su. Diciamo che all'interno di Selva in ogni giornata degli eventi artistici c'è sempre uno spettacolo dedicato all'infanzia, quindi c'è molta attenzione per le nuove generazioni di spettatori. Sempre il 7 aprile, dopo lo spettacolo di Hans Segrete, che è alle 4, nel quale però chiediamo la prenotazione, quindi gratuito, ma con prenotazione però per un numero limitato di spettatrici e spettatori, e alle ore 18 invece c'è il concerto di Alessandro D'Alessandro, canzoni per organetto preparate ed elettronica, quindi passiamo in un universo musicale tra elettronica e canzoni, definiamo le popolari della tradizione, però rivisitate, e poi ripartiamo nella settimana successiva, il sabato 13 aprile, con uno spettacolo di circo contemporaneo, quindi dai 0 ai 99 anni, sempre Parco Fiscale sempre aperto, e abbiamo la compagnia Circo Pacco che presenta 100% Pacottiglia, un spettacolo molto divertente che intreccia il circo col teatro, con la magia comica, con la commedia, insomma uno spettacolo divertente, interessante, che intreccia diversi linguaggi e circo contemporaneo. E poi domenica 14 aprile invece c'è la mattina, mezzogiorno, una restituzione del laboratorio di danza curato da Giselle Dernieri, Nostalgia del presente, secondo movimento, il nome del progetto, quindi una restituzione del percorso che è avvenuto durante il laboratorio, aperto ovviamente a tutti, questo momento di restituzione, di presentazione. E poi alle 4 di domenica 14 aprile invece c'è un progetto dedicato alle bambine e bambini dai 5 anni e alle famiglie, nel senso che c'è un laboratorio di movimento per l'infanzia e una performance, quindi un progetto che inizia alle 4 che si chiama POP, creato e curato da un danzatore e coreografo che è Nicola Galli. È un progetto che si sviluppa in due momenti, prima sono mezz'ora di laboratorio dei bambini e bambine insieme agli adulti che li accompagnano, e poi c'è un momento di performance in cui i bambini giocano insieme al danzatore, quindi è interattivo, molto bello, l'avevamo già presentato all'interno del Corpo Città, ci è talmente piaciuto che abbiamo pensato di riproporlo perché è molto bello. Anche questa prenotazione, perché è per un numero limitato di persone, perché è anche un po' un laboratorio, e la mail di riferimento è sempre lab@maggioroperative.net. Poi il 20 aprile abbiamo un altro spettacolo circo contemporaneo, il Giro della Piazza di Madame Rubinè, un spettacolo in cui il circo contemporaneo, teatro, tutto sul mondo del ciclismo, quindi perfetto del parco di Torsiscari, che è attraversato da una ciclabile, da tantissimi ciclisti, quindi un po' anche per questo l'avevamo pensato che è il suo luogo, è uno spettacolo perfetto, giù della piazza per il parco Torfiscale. E invece la sera, l'unico spettacolo serale, presentiamo in anteprima un lavoro di marzo operativo, una nuova produzione che si chiama Lidi di Marzo, che è un po' una riflessione sul potere, sulle Lidi di Marzo, quindi c'è una registrazione contemporanea attraverso il teatro, la musica live e il video live, in uno spazio straordinario come quello del parco Torfiscale, quindi circondati dagli acquedotti che si fanno in questo progetto artistico. E tra l'altro sarà tutto il video, verrà proiettato tutto sulle arcate un video mapping, diciamo, sulle arcate degli acquedotti. E poi chiudiamo domenica 21 aprile, l'ultima tappa, abbiamo alle 4 una presentazione di un esito scenico, una restituzione di un altro laboratorio che è Narrandomi Ancora, curato da Fabrizio Pallara del Teatro Apparizioni, un laboratorio sulla narrazione. E poi abbiamo un momento di festa, un DJ set narrativo dai 6 anni in poi, quindi per bambini, bambine e adulti, sempre a cura di Fabrizio Pallare del Teatro Apparizioni, Dance Story, che è molto bello e divertente, si chiama Dance Story Esterno Giorno, in quanto intreccia appunto il momento del DJ, il momento del danzare insieme con delle storie, quindi un momento di festa, un modo di stare anche insieme in modo diverso, ascoltando però anche delle storie, poi intrecciando anche dei linguaggi diversi. Tutto questo per chi è interessato, come stavo dicendo prima, ingresso gratuito, e trovate tutto sul sito di Margine Operativo, che è marginoperativo.net.
Selva, formati performativi nella natura urbana a Roma, Parco di Torre del Fiscale, dal 7 al 21 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. A presto!
Grazie, ciao!
Con Maria Teresa Surianello, curatrice della rassegna Entrature Sonore a Roma, la Fonderia delle Arti, 6, 7, 19 e 20 aprile 2024. Ben trovata.
Ciao Federico, ben trovato, e ciao a Radio Onda Rossa.
Raccontiamo cos'è questo progetto.
È un progetto che avevamo in mente da qualche anno e finalmente abbiamo trovato le risorse per farlo, e cerchiamo di raccogliere quello che ci piace e che immaginiamo che possa piacere anche a un pubblico un po' più vasto, delle cose che non si trovano abitualmente nei cartelloni romani, che sappiamo che sono piuttosto asfittici negli ultimi anni, quantomeno nei grandi teatri, no? Bisogna andare sempre alla scoperta, in zone un po' più di confine, andare sui margini, come dire. E quindi cerchiamo sul filo della musica di raccogliere appunto una serie di artisti e di proporli in questo spazio che poi è anche poco utilizzato, cioè la Fonderia delle Arti in via Assisi.
Quante sono le proposte?
Non le abbiamo contate, ma sono almeno una quindicina. Riusciamo a moltiplicare le poche risorse che abbiamo. Naturalmente lo abbiamo fatto utilizzando un bando del Comune di Roma, quindi insomma è finanziato da Zedema, perché pensiamo che comunque questo tipo di teatro è necessario come il pane, e quindi c'è bisogno proprio del sostegno pubblico. Quindi una quindicina di appuntamenti dedicati a vari pubblici, cioè partiamo dai bambini dai 3 ai 10 anni, il sabato mattina, perché noi faremo sabato 6 e domenica 7 e poi di nuovo venerdì 19 e sabato 20 aprile. E quindi il sabato mattina è dedicato ai bambini più piccoli e poi cominceremo il pomeriggio di nuovo con una serie di produzioni anche di tutto teatro, perché tutto teatro si sta sporcando le mani anche cercando di produrre delle cose. E la prima di sabato 6 aprile è House con Manuel D'Amario e Aurora Miriam Sala. Questo è un lavoro dedicato alla musica elettronica, proprio la house music, l'electronic dance music degli anni Ottanta, e segue tutto il percorso di questo ragazzino che si appassiona a questo genere musicale, legandolo insomma alla, poi alla sua crescita anche come soggettività. E un altro spettacolo che vorrei segnalarvi, perché può essere molto interessante anche per il lavoro che Nervas Teatro, un gruppo rannevennato, sta facendo con persone diversamente abili da molti anni, è La Buca. È in scena un attore down con Maurizio Rupinelli, Carlo De Leonardo, che poi ormai non è più un giovane, lavora da molti anni proprio nel laboratorio di Nervas Teatro a Castiglioncello e anche a Ravenna.
Com'è stata la scelta artistica?
Alcune cose le seguiamo da parecchio tempo, per esempio c'è Enoch Marrella, che ha vinto il Cappelletti, perché sai che poi tutto teatro organizza il premio Dante Cappelletti, quest'anno è ventennale tra l'altro. E Enoch Marrella aveva vinto il 2021, se mi pare, con Tecnicismi e Baldoria, che sta anche un po' girando. Quindi con lui, per esempio, abbiamo un rapporto un po' più stretto. E Domenica viene a Fonderia delle Arti con All You Can Duck. Quindi lui, per esempio, possiamo considerarlo parte dell'associazione. Invece per altri artisti, siamo andati un po' al gusto nostro. Per esempio Joe Moon, che sarà in scena la sera di sabato prossimo, con lei ci piaceva proprio perché ci piace la sua musica e l'abbiamo proprio scelta. Ci piace ascoltarla, è la prima volta che la ospitiamo.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Naturalmente il nostro sito è tuttoteatro.com. Una cosa ecco che vorrei dire, noi tiriamo le serate con dei DJ set, quindi sono dei momenti anche di condivisione dello spazio un po' particolare, dove magari si evitano i formalismi, cioè non bisogna essere incastrati in delle sedie, quindi ci si può anche muovere, si può bere una birra, mangiare qualcosa. Cerchiamo di utilizzare lo spazio non in maniera tradizionale, per avvicinare proprio anche i giovani, le persone che abitualmente magari non vanno a teatro, in modo da poter incontrare anche dei linguaggi diversi, per rendersi conto che comunque il teatro non è solamente noioso, ma ci si può anche divertire e stare insieme.
Il Festival Entrature Sonore a Roma, Fonderia delle Arti, 6, 7, 19 e 20 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Maria Teresa Surianello. A presto!
Grazie, grazie.
Con Nicoletta della sezione Ampi Villa Gordiani per presentare la terza edizione del festival Ottava Zona Memoria Est a Roma dal 17 al 27 aprile 2024. Ben trovata.
Grazie Federico, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, è sempre un piacere.
Raccontiamo di cosa si tratta.
Quest'anno abbiamo anche voluto coniare un nuovo titolo per la rassegna in occasione dell'80° anniversario del rastrellamento del Quadrato, quindi la rassegna si chiamerà Nidi di Vespe, la primavera della resistenza romana. Ottava Zona Memoria Est è una rete di associazioni, spazi sociali, sezioni ampi, istituti scolastici, studiosi, storici, storiche, insomma dell'età contemporanea. Si tratta di una rassegna di eventi culturali che si svolgerà sostanzialmente nel quartiere Quadraro, ma con varie incursioni sempre all'interno del municipio V e VII. Il municipio V che quest'anno, oltre a darci il patrocinio come nelle due precedenti edizioni, ha anche finanziato la rassegna.
Quanti sono gli eventi da programma?
Come sempre ci sono tantissimi eventi, sono oltre 15 eventi di diversa natura. Abbiamo come sempre delle presentazioni di libri, passeggiate per le pietre d'inciampo dei quartieri, iniziative all'interno delle scuole che non solo sono state coinvolte nei progetti ma anche hanno offerto i loro spazi in orari extrascolastici. Abbiamo spettacoli teatrali, proiezioni di documentari, presentazioni di nuovi studi storici riguardanti la storia del quartiere e della sua attività antifascista e di resistenza all'occupazione nazifascista. Quindi il numero degli eventi e la tipologia è molto varia. Si dislocheranno più o meno, come dicevo, su tutto il territorio del Quadraro, ma anche coinvolgendo quartieri come Centocelle, Pigneto, Torpignattara, Villa Gordiana e il quartiere Alessandrino.
Per quanto riguarda gli studi storici, su cosa vi siete indirizzati oltre all'80° anniversario e poi se ci sono anche novità?
Per quanto riguarda gli studi storici, si parte sempre dalla storia locale, quindi appunto quella che riguarda il Quadraro e uno degli eventi fondativi del quartiere che è appunto il rastrellamento, ma che chiaramente come ogni piccola storia si inserisce nella grande storia, quindi vengono tutti ricollocati all'interno della grande storia e quindi anche del concetto di guerra totale che investe appunto il nostro paese soprattutto tra il 43 e il 44. Le novità in particolare sono, non posso anticipare tantissimo, però appunto riguardo proprio il rastrellamento, la deportazione degli abitanti del Quadraro, daremo visibilità anche a pubblicazioni meno note che fino ad ora sono rimaste nella memoria e nel circuito locale. Daremo spazio anche a esposizioni di mostre, proiezioni e reading. Abbiamo la fortuna di poter collaborare davvero con una rete molto vasta che comprende spazi sociali come le LSA Centocelle, come il Casale Garibaldi, come le tre sezioni di Ampi del quinto municipio, quindi Pigneto, Centocelle e Villa Gordiani. Abbiamo la possibilità di avere un contributo di studiose e studiosi del Festival Bella Storia, narrazioni di strada, bellissima sinergia che ormai è piuttosto collaudata da circa 3 anni e coinvolge associazioni locali, istituzioni locali, cittadinanza, quindi anche abitanti del territorio, quello tra il quinto e il settimo municipio. Si parte mercoledì con una bellissima passeggiata che coinvolge per esempio il CPA3 di Roma, quindi insieme a studenti, allievi e allieve stranieri faremo questa bellissima passeggiata tra le vie del Quadraro per riconnettere le storie del passato ai tragici eventi odierni, fino appunto alle presentazioni del Festival Bella Storia Narrazioni di Strada, fino al cinegiornale di quartiere a cura di Teatro alla Lettera. Abbiamo il contributo veramente necessario e indispensabile di 2 artisti molto validi come Emiliano Valente e Daniele Miglio, associazioni che sono ormai presenti sul territorio da molti anni come l'Ecomuseo Casilino e il Quadracoro. Insomma, è una rete ormai piuttosto collaudata e sinergica che si muove con grande facilità su un territorio che, come quello del Quadraro, che è stato ribelle e in un certo senso insegna tuttora ad esserlo.
Per il programma, tutti i riferimenti web?
Tutto sulla pagina della nostra rassegna che si chiama Ottava Zona Memoria Est. Ci sono gli eventi su tutti i social, soprattutto su Facebook, dove abbiamo un macro evento che espone tutto il programma e poi all'interno di questo macro evento abbiamo creato i singoli eventi per ogni iniziativa.
Terza edizione del Festival Ottava Zona Memoria Est a Roma dal 17 al 27 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Nicoletta della sezione Ampi Villa Gordiani. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Con Francesco Villano per presentare Pasolini, Orgia, una lettura. A Roma, Auditorium Spin Time Labs, domenica 21 aprile 2024. Ben trovato.
Ciao, ciao Federico, ben trovato e a te e a tutti gli ascoltatori.
Cos'è questo progetto?
Questo, come insomma tutti i progetti di questo periodo, insomma, post-pandemia, nasce in maniera abbastanza così immediata da un ragionamento che facevamo con Mariangela Granelli, che è l'attrice che leggerà con me il testo. Appunto, volevamo dare un contributo allo spazio di Spin Time Labs, ovviamente un contributo pensato, ragionato, amato, e questo testo è uno dei testi desiderata, insomma, che noi abbiamo in cantiere da tanto tempo, e ci siamo detti sì, facciamolo lì, facciamolo nel migliore dei modi possibili, appunto in una forma strutturata come lettura, lettura concerto in realtà, perché poi ci sarà Dario Felli alle musiche in scena con noi. La caratteristica è che improvviserà con noi, non è propriamente uno spettacolo, è una specie di piccolo concerto live che facciamo.
Come avete lavorato? E poi com'è venuta l'idea proprio di questo testo?
Il testo è uno dei testi su cui ragionavo da tanto tempo, perché sai, Pasolini è uno di quegli autori amati, odiati, amati perché come saggista, come poeta, come romanziere e poi come cineasta è riuscito a esprimere, credo, la sua forza anche profetica, no? Da questo punto di vista, mentre il teatro è sempre stato un po' guardato con sospetto. Lui stesso si dichiarava un dilettante del teatro. Queste sei tragedie che lui ha scritto negli anni 60 sono state un po' maltrattate. Questo stesso testo non andò bene negli anni 60 quando lo portò in scena lui come regista, ma perché sono testi molto radicali, sono testi poetici, sono testi che in quegli anni volevano parlare di tante cose, di tanti livelli, oltre al livello politico, anche il livello ad esempio del linguaggio semiotico. Lui stava iniziando il cinema in quegli anni, quindi sono testi molto complessi, molto stratificati, e proprio per questo amati in teoria dai teatranti, ma allo stesso tempo dichiarati irrappresentabili. Ecco, a noi interessava questo limite tra la rappresentazione e l'irrappresentabilità, e per questo abbiamo deciso anche la forma lettura che ci sembrava più adatta a Pasolini in questo momento.
Cosa amavi di questo testo?
Il testo è il primo che lui ha scritto e io lo trovo straziante da un certo punto di vista, perché è anche comico, volontariamente e involontariamente, perché è la storia di questa coppia borghese, come ce n'erano tante all'epoca, schiacciata dalle norme, dagli ideali borghesi, figli di un regime poi che era stato quello fascista, che cerca attraverso questo rituale orgiastico, ecco, credo sia opportuno ricordare che orgia nella sezione di Pasolini era il rituale dionisiaco, cioè un rituale di estasi, di parossismo, di movimento, cioè un recupero del linguaggio del corpo per toccare un'estasi, cioè un momento vitale. Non ha niente a che vedere con l'accezione che poi ha preso in campo poi appunto proprio borghese. Quindi è un tentativo di fare questo rituale da parte di questa coppia non riuscito, è l'impossibilità da parte di questa coppia di toccare un certo livello di vitalità che invece in quegli anni avevano le classi proletarie, no? Adesso noi questa separazione non la facciamo più tra classi borghesi e classi proletarie, però esiste, non la chiamiamo più così, ma esiste. Io guardo con una certa compassione questi due personaggi, perché sono veramente quello che poi Pasolini sentiva anche di se stesso, insomma, l'impossibilità di raggiungere un livello di vitalità che invece persone come Franco Cicchi, come Ninetto Davoli, come poi gli attori di cui si è contornato nel suo cinema, invece avevano in maniera naturale, in maniera dirompente, assolutamente senza nessun tipo di sforzo, ecco, in maniera sbadata, come diceva lui. Questa impossibilità io l'ho sempre trovata molto forte e molto tragica, no? Perché poi le altre sue tragedie sono dedicate, penso a Bestia da Stile o a Pilade, a dei temi più dichiaratamente politici. Questo sembra parlare di un tema privato, familiare, ma in realtà è un tema politico, perché è appunto l'impossibilità da parte di questa classe borghese di ritornare a un livello di naturalità, ecco, di elementarietà. E questa cosa, insomma, mi ha sempre colpito, ho sempre rilevato che questo testo fosse difficile da mettere in scena. Secondo me invece la forma lettura concerto potrebbe tirarne fuori degli aspetti. Ecco, questo era l'obiettivo che ci eravamo dati con Mariangela.
Con la lettura e le musiche, su cosa vi siete concentrati?
Noi abbiamo cercato di farne una riduzione innanzitutto, cioè non leggiamo tutto il testo, ma un po' perché appunto nel contesto in cui siamo sarebbe una lettura di quasi 3 ore, ma poi perché insomma alcuni aspetti di quel discorso secondo me sono datati, no? Tutto il livello semiologico eccetera eccetera. Abbiamo cercato di portarlo in una zona atemporale, cioè lui l'ha scritta nel 66, però insomma questi personaggi secondo me potrebbero essere personaggi anche della contemporaneità, e abbiamo seguito la divisione che ne ha fatto l'autore in 5 episodi. Dario ci seguirà con dei suoni e delle musiche campionate live, e quindi sarà un vero e proprio, mi viene a dire, concerto, perché non avrei un'altra parola. Non abbiamo avuto modo di strutturarlo, l'abbiamo lasciato come fosse veramente una creatura aperta da giocare direttamente domenica, e stiamo provando in questo momento anche su Zoom, perché siamo tutti in città diverse. Ovviamente Dario è un sound designer bravissimo, quindi insomma cercheremo, come si fa nei certi jazz, cioè di accordarci sul palco senza nascondere, ecco appunto, la struttura aperta, ma appunto ci parleremo, Dario sarà sul palco con noi, seguendo senza tradire la struttura di Pasolini.
Pasolini, Orgia, una lettura a Roma, Auditorium Spin Time Labs, domenica 21 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Villano. A presto!
Ciao, grazie, grazie a voi.
Con Diego Labonia, direttore artistico dell'ottava edizione del Festival Roma Local Brightness a Roma dal 12 al 30 aprile 2024, ben trovato.
Ciao a tutti, a radio ascoltatori, e ciao Federico.
Per chi non lo conoscesse, descriviamo cos'è.
RGB è un festival sulla light art che ha iniziato, diciamo, questo percorso cittadino a Roma nel 2015. Siamo arrivati all'ottava edizione, sono 12 installazioni disseminate per un percorso indoor e outdoor. Una parte sono gratuite, una parte sono a pagamento, c'è un abbonamento da pagare di 6 euro il primo anno che facciamo questa impresa del biglietto, ma non potevamo non farla, visto che dobbiamo essere sostenibili, diciamo, ecco, quindi questa è un po' la particolarità di quest'anno. Ci sono artisti italiani, artisti romani, internazionali, due venute dall'estero, uno è un italiano che vive a Berlino e presenta una sua opera, e l'altro è Yasuo Yoshida, che chi ci conosce già per le sue opere in altre due edizioni, e questa è la terza edizione dove presenta un'opera, e poi in modo totalmente estemporaneo ha creato un'altra opera esclusivamente per il festival, molto site specific.
Come si caratterizza l'edizione di quest'anno?
Intanto per il periodo, perché noi di solito lo facevamo a dicembre, quest'anno a aprile, quindi è proprio un momento pure temporale molto diverso dai freddi inverni, quindi siamo su una primavera inoltrata, quindi da quel punto di vista l'aspetto climatico è sicuramente molto diverso e anche migliore. Di solito facevamo la call, quest'anno appunto non sapendo quando andavamo in onda abbiamo deciso di fare più a chiamata, era più gestibile per noi, e quindi abbiamo chiamato artisti della scena romana che liberamente, sia su opere che già sono state installate in altri posti, però poi vengono rielaborate sempre con lo stesso spunto, però in modo più site specific. Questo un po' tutti gli artisti si adattano un po' ai nostri spazi, che sono molto inconsueti, sia quelli all'esterno che quelli all'interno. Per quanto riguarda poi l'aspetto proprio delle location, sono alcune storiche nostre, come Arena Aurora, come il parcheggio dove facciamo appunto le proiezioni sulle pareti cieche, di quel parcheggio su via del Pigneto. Abbiamo sempre lo spazio Impero, che ospita ben due installazioni, una che già abbiamo fatto qualche anno fa, che abbiamo voluto riportare perché in questi anni nessuno poi aveva proposto un'installazione con questa gru, e quindi abbiamo detto vabbè, rifacciamo l'installazione dei Mediamash, che comunque è molto bella, interessante e ci piaceva, e quindi la riproponiamo, anche perché speriamo di avere un pubblico cresciuto in questi anni, che loro appartengono alle prime edizioni, quindi potrebbe essere interessante anche chi l'ha vista rivederla, perché comunque è sempre molto emozionante.
Dicevi che quest'anno c'è stata una chiamata diretta, ecco, com'è stata la scelta artistica?
Fondamentalmente è stata su artisti che conosco personalmente, e devo dire alcuni ho inseguito per parecchio tempo, e quest'anno per fortuna, per esempio Alessandro Lupi è uno di questi, che poi per varie coincidenze, insomma lui come artista lavora parecchio, quindi i suoi impegni, i nostri tempi erano sempre variabili, non riusciamo mai a incastrare la sua venuta qua al festival. Quest'anno per fortuna ci siamo riusciti, e ha fatto anche lui due installazioni, una all'Arena Aurora, Fragment of Reality, e un'altra invece dentro uno spazio che ci ospita, dei ragazzi di Soul World, dove presenta i bauli, chiamano così, sono due bauli. Lui è stato un po' il nostro simulatore anche per questo festival, perché una volta che si erano le stelle congiunte per farlo arrivare qua, a quel punto ci siamo anche posti su altri fronti, e anche Yasuhiro, che per fortuna si trovava in Europa, l'abbiamo dirottato qui su Roma e ci ha proposto appunto prima un'installazione e poi ne ha aggiunta un'altra, visto che sono 10 giorni qua, per ritornare in Giappone. In Malombra lavorano sempre con le ombre e avevano questo progetto nuovo che stanno sperimentando e che stanno portando avanti, e quindi ignoro. E poi, vabbè, anche io faccio una piccola installazione da Magma, che è sempre un altro spazio che ci ospita, che si chiama Ecstasis, che avevo già fatto 2 anni fa, e poi al Blooming Festival a settembre. Poi c'è un altro spazio che ci ospita, sempre molto interessante, che è quello che prima era l'ex sala consiliare, e lì ci saranno un salottino, dove c'è un divano, dove ci sarà un televisore, dove si potranno ascoltare questa docuserie, giunta alla seconda stagione, sugli artisti della Light Art, un progetto di Luces, che è una rivista specializzata, e del Politecnico di Milano nel settore design.
Tutti i riferimenti web per il programma?
C'è il sito www.rgblightfest.com, ovviamente ci trovate sempre come RGB, cioè come Roma Local Brightness, su Facebook e su Instagram. In questo lungo periodo, che è appunto un po' la particolarità anche di quest'anno, che stiamo scordando questa cosa temporale, di una tenuta lunga che non abbiamo mai fatto, perché di solito avevamo 3 giorni, massimo abbiamo fatto 4, e quindi abbiamo voluto sperimentare questa tenuta più lunga, dal 12 al 30, con 5 installazioni fisse, e poi ci sono appunto il weekend clou, che è il 19, 20 e 21, quindi ci sono, si aggiungono anche le altre 7 installazioni.
8ª edizione del Festival Roma Global Brightness a Torpignattara dal 12 al 30 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Diego Labonia. A presto!
Ciao a tutti, grazie, vi aspettiamo.
Con Cristiano Tinazzi, autore del libro Tutto questo dolore. Ben trovato.
Buongiorno.
Cos'è questo libro?
Racconta la mia esperienza in Ucraina da prima dell'inizio della guerra, dai primi di febbraio 2022, ed è un po' il racconto dell'incontro con tante persone in Ucraina e dell'evoluzione di queste persone, del cambiamento, non soltanto loro ma anche il mio. Ovviamente io non sono, diciamo, la parte centrale, però c'è molto racconto personale, perché si va a unire un'esperienza personale di passaggio attraverso il trauma e il dolore anche familiare, attraverso un percorso di psicoterapia che in qualche modo si va a unire al racconto del dolore degli ucraini e in qualche modo mette a nudo anche la figura corrispondente, perché molto raccontando anche le fragilità di chi, come noi, deve raccontare il dolore degli altri, spesso poi diventa quasi una spugna, lo assorbe e troppo spesso forse non elabora tutto quello che poi ha intorno.
In Ucraina, come corrispondente di guerra, che esperienza è stata?
È stata un'esperienza molto forte. Io sin da 2006, insomma, frequento aree di crisi e zone di guerra. Ho coperto per anni l'area del Medio Oriente, seguendo tutte le rivoluzioni delle primavere arabe, come in Siria, poi in Afghanistan, in Iraq. Però devo dire che questo conflitto mi ha particolarmente toccato, probabilmente perché avevo anche meno schermi, meno protezioni rispetto a prima, appunto grazie alla psicoanalisi che stavo contando a livello personale. Quindi ero più trasparente, forse con meno corazze di quelle che di solito utilizziamo per tenerci alla giusta distanza rispetto agli eventi che raccontiamo. E probabilmente forse anche il fatto che una guerra come quella che è stata nei Balcani, fondamentalmente una guerra che abbiamo alle porte di casa, in qualche modo è anche lo specchio di noi stessi, perché le differenze non sono così forti anche a livello culturale, insomma. L'esperienza è stata forte, e il fatto poi di essere sotto testimone di una strage come quella avvenuta a Kramatorsk l'8 aprile 2022, in qualche modo ha segnato me e anche altri colleghi. Il fatto di doverla raccontare, essendo non soltanto testimoni in quanto giornalisti, ma quasi, insomma, parte attiva, perché ci siamo dovuti trovare anche ad aiutare dei feriti in quel momento a terra. Quindi sì, è stata un'esperienza molto forte, soprattutto perché è venuta dopo un periodo di stasi, insomma, con la pandemia, nel quale tutti eravamo un po' bloccati con il nostro lavoro, e soprattutto chi come me lavora sempre all'estero. È stata una guerra che comunque a me ha lasciato dentro molte ferite rispetto a tante altre che avevo affrontato prima.
Come nasce l'esigenza di scriverne su un doppio binario personale e collettivo?
Avevo iniziato una sorta di diario sul mio sito, che poi, insomma, il classico sito vetrina, quello che fa il nostro lavoro come fotografi e giornalisti, insomma, o tutti i lavori che abbiamo fatto. Però avevo creato una sorta di diario dove un po' raccontavo anche i ricordi personali, che le impressioni che avevo incontrando le persone
le persone in Ucraina. È venuto tutto molto naturale, nel senso che non c'è stata nessuna forzatura, si sono quasi fuse le due esperienze. Io l'ho definita quasi una scrittura terapeutica, cioè è servita a me soprattutto per mettere in ordine tante cose, che mi è servita perché, sai, quando poi scrivi gli articoli e reportage, alla fine il tempo che hai a disposizione proprio per la scrittura è molto limitato, è difficile fare dei long form dove si va in profondità nelle storie, nei luoghi che ti trovi a frequentare. Il fatto di scrivere un libro è stato da una parte una sfida e dall'altra parte però mi ha permesso di andare molto più in profondità nelle storie che incontravo, nelle persone che incontravo. In qualche modo vai a raccontare anche una serie di sfaccettature che avevi di fronte e anche il fatto di doverci tornare più volte, incontrando magari le stesse persone, parlo magari di civili, di intellettuali. Io ho avuto la fortuna di incontrare spesso quasi casualmente collettivi di intellettuali che qui sarebbero persone lontanissime dai nazionalisti o comunque in qualche modo legate al concetto di guerra, e che lì il collettivo autonomo o comunque gruppi di artisti che in qualche modo erano stati in gioco forza costretti a partecipare alla guerra e in qualche modo stavano fornendo il loro apporto per continuare ad esistere, che alla fine è soltanto una lotta per mantenere la loro identità culturale e fisica sostanzialmente.
Che idea ti sei fatto sul campo di questo conflitto?
Una domanda difficile. Il conflitto non è iniziato adesso, dal 2022 c'è questa invasione su larga scala, però il conflitto ha 10 anni e forse ha radici ancora più lontane. È un conflitto che vede due mondi differenti sostanzialmente, almeno per gran parte degli ucraini c'è sempre stata questa volontà di guardare a Occidente e di guardare a, comunque a dei sistemi di democrazia o comunque di luoghi dove pur con tutte le imperfezioni che hanno le nostre democrazie, il nostro modo di vivere, comunque c'è anche rispetto delle pluralità, della diversità, e ci sono trovati adesso a doversi scontrare con una realtà che invece è quasi monolitica, insomma tutti sappiamo che fino hanno fatto le opposizioni in Russia e come anche la stampa libera si è stata costretta a chiudere e gli analisti a emigrare in altre porte. E quindi questa è una guerra ovviamente che è totalizzante dal punto di vista degli ucraini, è una lotta per la sopravvivenza, per mantenere appunto questa comunità degli ucraini, anche a livello culturale proprio, linguistico. Ecco, questa guerra è stata quasi un acceleratore anche per dinamiche interne. Qui pochi hanno pensato, però adesso io per esempio appunto parlando con molti intellettuali, per esempio anche la questione per esempio dell'uguaglianza di genere soprattutto e anche quello che riguarda la comunità LGBT+, per dire, in qualche modo hanno fatto da acceleratore su una società che comunque era conservatrice, non c'è più accelerare ancora. Però sono tutte dinamiche che si sono quasi create per opposizione alla mentalità del regime russo, quindi di negazione appunto dell'identità, del pluralismo, quasi come se appunto la guerra avesse in qualche modo facilitato un'evoluzione nella società. Ovviamente la guerra non è apporta solo questo, ma porta anche all'esasperazione, ai nazionalismi e a delle estremizzazioni, perché comunque la guerra diventa totalizzante, militarizza in qualche modo la società, e poi il problema è come militarizzare la società.
Il libro Tutto questo dolore, un saluto e un ringraziamento all'autore Cristiano Tinazzi. A presto!
Ti ringrazio tanto!
È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana, soprattutto di teatro, ma anche di eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti e buon pomeriggio. E dunque andiamo subito nel merito e andiamo a teatro soprattutto, e partiamo dal nostro amato Teatro del Bellamone, che ogni settimana ci concede questa apertura, perché poi non perdono una settimana di programmazione. C'è da dire che insomma è uno dei teatri che ospita più spettacoli durante l'anno, e quindi pure questo insomma è un valore, permette insomma di vedere tante cose diverse, soprattutto diciamo a chi abita maggiormente nei dintorni. Allora, in questa settimana segnalerei principalmente questo, c'è uno spettacolo che è da 16 al 21 aprile di con la regia di Filippo D'Alessio, Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché, che chiaramente si tratta di uno spettacolo comico, ironico, dissacrante, chiaramente anche dal titolo possiamo evincerlo, che però, come vedete, effettivamente ambo sessi, diciamo, è un ambo genere, perché insomma si tratta di ammazzare la moglie o il marito, indipendentemente, quindi i consigli pare che siano gli stessi, ma questo lo andremo a verificare. Mentre invece Gianluigi Fogacci presenta questa sua regia a 16-20 aprile, quindi da oggi fino al sabato, e si tratta di Tabù, un uomo in età matura, un magistrato dedito al lavoro, e chiaramente un lavoro anche particolare, viene adescato, avvicinato, insomma adescato, non sappiamo ancora, da una donna giovane, avvenente, che lo trascina insomma in un gioco manipolatorio, quindi chiaramente per chi fa certi mestieri è un po' complicato. Carlo Valli e Natalia Pina saranno in scena per questo lavoro. 16-20 aprile, Teatro Torbella Monaca per Tabù. Allora, poi andiamo avanti perché conclude la rassegna di arti performative contemporanee, insomma legate ai paesaggi urbani naturali, e la rassegna Selva, appunto nella natura urbana, si svolge al Parco di Torre del Fiscale, molto bello, insomma non lo conoscesse, si trova dalle parti dell'Arco di Tramestino, per capirci, sono un po' più su, tra il Mandrione e la Tuscolana, dopo il Mandrione sulla Tuscolana, per chi insomma volesse andare a vedere. Le attività sono tutte gratuite e segnalo questa settimana, appunto il weekend va a chiudere la rassegna, alle ore 16 di sabato 20 aprile, uno spettacolo di circo contemporaneo, Giro della Piazza di Madame Rebinet, e la sera invece segue alle ore 21 Le Idi di Marzo di Margine Operativo, che è anche alla cura della rassegna, mentre domenica 21 aprile il programma è dedicato al Teatro delle Apparizioni, perché Narrandomi ancora, a cura di Fabrizio Pallara, appunto il Teatro delle Apparizioni, sarà alle ore 16, invece alle ore 18 seguirà un DJ set narrativo a partire dai 6 anni, quindi una serata, un pomeriggio, quello di domenica, dedicato alle nuove generazioni. Quindi potuto ingrassare tutto, quindi ecco, da non dimenticare, chi avesse dei bambini sarebbe il caso di partecipare, sarebbe molto bello. Dunque, andiamo ancora avanti, dopo aver visto cosa c'è nella Selva, andiamo al Teatro Vittoria, perché da questa sera fino al 21 di aprile Non ci facciamo riconoscere con Marco Palaguasta, non sembra una commedia come avevo preventivamente immaginato, mentre invece è l'impatto che può avere sull'immaginario di un ragazzo il succedersi di tanti avvenimenti, soprattutto insomma quelli degli anni di piombo, il sequestro Moro, l'Italia campione del mondo, fino agli eventi più attuali, quindi insomma il viaggio di un ragazzo che diventa grande attraverso dei fatti storici. Al Teatro Tordinona, Dormivi, dal 16 al 21 aprile, con Alessandra Vanzi e Marco Solari, che presentano questo lavoro dedicato a Jane Birkin, un atto unico, insomma, 17 quadri nell'arco di una notte in una camera da letto. Jane Birkin scriveva negli anni 90, che appunto con questo stesso titolo si presenta sulla scena del Teatro Tordinona, segnalo ancora 16-21 aprile per Solari Vanzi. Poi dunque Teatro Lo Spazio, in questo caso Emiliano Reggente, Attilio Fontana, Tanto Tempo Ma, La Fine del Mondo in 80 minuti, che rispetto al giro in 80 giorni effettivamente forse ci vuole un po' meno, ma si attraversa in 80 minuti la storia del mondo, dall'uomo primitivo fino diciamo agli ultimi avvenimenti, attraverso epoche, personaggi, archetipi, insomma però un viaggio divertente e anche forse un po' folle, insomma, con tanti salti nel tempo. 19-20 aprile al Teatro Lo Spazio. Poi, Teatro Ambra Iovinelli, un vecchio amico che torna da queste parti, Arturo Cirillo, che presenta dal 17, ovvero sia da domani, fino al 28 aprile, il suo Cyrano de Bergerac, il grande classico di Edmond Rostand, una versione nuova, originale, insomma, con la musica che avrà un ruolo centrale, e alla vicenda insomma d'amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano, e anche la presenza di Arturo Cirillo, che insomma come un Cyrano moderno fino al 28 aprile sarà al teatro Ambra Iovinelli da domani sera. Poi ancora questo al teatro Copò, una NIT, storia di un clown che non sa come si muore. Riccardo Forneris presenta 20-21 aprile questo lavoro. In scena c'è un uomo raffreddato, accanto a lui un telefono, e da questa da una chiamata inizia un viaggio tra surrealismo e realtà, un viaggio dal giorno alla notte attraverso appunto questa la storia di questo clown che vive tra appunto la vita e la morte, un po' come tutti, ma il clown sembra saperlo più degli altri. 20-21 aprile al teatro Copò. Allora poi dunque continua, anzi conclude, Entrature Sonore, il festival che è il progetto di tuttoteatro.com alla Fonderia delle Arti. Due weekend fa siamo andati a vedere alcuni spettacoli e continua la rassegna con questo weekend, precisamente con ben 4 appuntamenti diluiti tra venerdì 19 e sabato 20 aprile. 19 appunto Ramona Genna e Carlotta Assisi presentano il primo assoluta Risonanze, un percorso di ricerca sulla figura di Eleonora Duse per celebrare il centenario della morte della grande attrice. E poi seguirà la sera Giulia Nania con il suo L'amore è un accollo, spettacolo con grandi emozioni, insomma, tra canzoni, poesia, dialetto romanesco. Giulia Nania, insomma, la conosciamo soprattutto in questa città. Una parte del concerto è dedicata a Gabriella Ferri, con un estratto dal suo Bella Gabriella, insomma, che è un omaggio che Giulia Nania aveva già compiuto verso la grande cantautrice romana. Seguirà poi, insomma, il DJ set la sera del 29 e del 19, mentre invece il 20 di aprile, sabato, il pomeriggio, Eleonora Bracci e Francesco Picciotti saranno in scena con il Teatro delle Apparizioni con lo spettacolo Alice e Tardi. Fabrizio Vallare e Roberta Ferrari hanno ideato questo lavoro ispirato chiaramente al personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. C'è un grande orologio in scena, la libertà e la capacità delle bambine e dei bambini di vivere il momento presente e immaginare il futuro sono minacciate dal mondo adulto. Questo è il tema di questo Alice è tardi, che pomeriggio appunto del 20 aprile sarà alla Fonderia delle Arti. La sera poi ci saranno due grandi attori, in realtà due ottimi attori, Claudio Mazzicano e Giuseppe Di Tanno, che presentano il loro lavoro in via di lavorazione, una performance realizzata con contributi audio raccolti durante il festival e finalizzati a un'indagine sul teatro italiano, sul disagio degli operatori, degli spettatori, e le mancanze, diciamo, dello spettacolo dal vivo. Appunti per un burnout collettivo e, diciamo, come evento di chiusura di un festival, di una rassegna di spettacolo, di una riflessione attorno alle arti, mi sembra effettivamente emblematico. Quindi andiamo ancora avanti, perché la settimana in cui entra nel vivo maggiormente, già iniziato la scorsa settimana, è Chapiteau, la rassegna di spettacoli nel parco di Villa Bonelli. La programmazione di questa settimana prevede questa sera alle 20.30 Teatro Macondo, precisamente Alessandra Chieli con Il canto sulla polvere, invocazione a Ingeborg Bachmann, mentre invece domani Christmas Forever, la coproduzione internazionale che porta in scena la morte di Babbo Natale, fa tornare in scena i Tony Clifton Circus, precisamente appunto alle ore 20.30 al parco di Villa Bonelli, mentre giovedì 18 andrà in scena Antonio e Cleopatra di William Shakespeare, però chiaramente in una versione originale riadattata, con il titolo di Questioni di famiglia della compagnia Scena Nuda. Poi ancora c'è qualcosa da dire, andiamolo a segnalare. Alla Fortezza Est, 18-20 aprile, in prima assoluta, la compagnia Focus 2 presenta questo Il tuo è un posto dove non posso arrivare. È un monologo firmato da Eleonora Guzmano con la regia di Daniele Aureli sulla ricerca di identità dell'animo umano. Cioè, insomma, diciamo, un personaggio che ha il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo, insomma, la sua vita vissuta dentro casa, racchiusa tra quattro mura, racconta, diciamo, lo spaccato anche di una società, insomma, molto, molto vocata alla, alla solitudine con tutto ciò che questo comporta. Fortezza Est, 18-20 aprile, per Il tuo è un posto dove non posso arrivare. Procediamo ancora, vorrei insomma centellinare qui perché ho delle cose. Ecco qua, Teatro India, 18-21 aprile. Riccardo Pippa, omaggio alla poetessa polacca Wisława Szymborska con Sulla morte senza esagerare, questa produzione del Teatro Franco Parenti, ideata appunto dal regista Riccardo Pippa, affronta il tema della morte in chiave ironica e divertente, portando in scena la delle maschere contemporanee, insomma. Quindi siamo sulla soglia tra la vita e la morte, i vivi temono la morte, ma i morti che ne pensano effettivamente della morte, della morte stessa, o la morte stessa che ne pensa dei vivi, insomma, sono domande esistenziali importanti. Chissà che questa volta non troviamo qualcuna delle risposte utili. Io segnalo dunque anche invece che alle Carrozzerie Not, 19-20 aprile, va in scena Caterina Marino con il primo studio di questo lavoro che mi sembra molto interessante, La futura classe dirigente. Caterina Marino ha raccolto parole prese in prestito da bambine e bambini che adesso hanno tra i 16 e i 13 anni, interpellate su i problemi che potrebbero essere quelli della società del loro futuro, schiacciato un po' dal mondo degli adulti. Questo torna, come abbiamo già detto prima, per un altro spettacolo. E quindi ecco, probabilmente gli adulti dovrebbero, potrebbero ascoltare meglio, insomma, le istanze offerte da giovani che diventeranno, insomma, gli uomini di domani. Chissà, questo primo studio invece dovrebbe molto vederlo. 19-20 aprile alle ore 20, Caterina Marino, La futura classe dirigente. Andiamo anche al Teatro Cometa Off, dove andremo a vedere due spettacoli questa settimana, il 17 di aprile, Non questa Antigone, firmato da Daniele Nuccetelli, già oggi 16 e 17 aprile, quindi comincia già da oggi, chiaramente attorno a uno studio sul mito e rapporto alla società contemporanea, chiaramente l'Antigone Sofoclea condotta verso il contatto con il contemporaneo, pensando agli interrogativi un po' soliti dell'Antigone storica, insomma, il diritto di equità, la lotta fra regimi autoritari e democrazia, l'abuso di potere. Questo è appunto quello che andremo a vedere 16 e 17 di aprile al Teatro della Cometa Osso, mentre invece successivamente andrà in scena per quella che dal 18 al 21 aprile Affari Spenti, staccato, non è Affari Spenti tutto attaccato, la regia di Susie spero di aver detto giusto. L'Affari Spenti racconta quanto possa essere crudele l'amicizia allo specchio dei nostri fallimenti, che evidenzia, diciamo, i rancori sopiti di desideri che, insomma, da adulti non sono diventati quello che si sperava. Questo è ciò che sta dietro, insomma, questi quattro caratteri, tre fantasmi e un sopravvissuto, così ci racconta la scheda, che emergono dalla profondità degli abissi. 18-21 aprile per Affari Spenti al Teatro della Cometa Off. Invece al Quarticciolo, Teatro Biblioteca Quarticciolo, 20-21 aprile, per questo lavoro nella stagione danza di Orbita, Vertigine, ancora di Valentina Marini, con l'anteprima assoluta di Agape Studio di Luna Cenere, un concetto complesso, Agape, un concetto che ha una profonda risonanza umana e spirituale, un amore trascendente che supera tutto ciò che c'è in terra, di solito è associato alla carità ed incarna l'amore divino per l'umanità e l'amore dell'umanità per Dio, che effettivamente poi è l'unica possibile via di rapporto con il divino, questa ambivalenza. 20-21 aprile al Teatro Biblioteca Quarticciolo con Agape di Luna Cenere. Io segnalo ancora gli ultimi due appuntamenti di due grandi registi contemporanei che arrivano a Roma in contemporanea, e quindi in contemporanea ne parliamo. Prima di tutto il testo La ragazza sul divano di Jon Fosse, premio Nobel per la letteratura 2023, con la regia di Valerio Binasco, c'è la Pamela Villoresi, lo stesso Binasco, Michele Di Mauro, Isabella Ferrari, insomma un cast straordinario per questo lavoro che andrà in scena al Teatro Pascello dal 16 al 21 aprile, prodotto dal Teatro Stabile di Torino. Io l'ho visto pochi giorni fa a Milano e devo dire che è un lavoro molto 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 forte. È la storia di una artista ormai anziana, una pittrice che scava all'interno delle sue opere, così come scava all'interno della propria vita. Il niente che lei evidenzia all'interno delle sue opere è un po' il niente che emerge da tutti quelli che lei reputa dei fallimenti. Ecco, vedete, anche questo tema ritorna nelle nostre parole di oggi, e quindi recitato peraltro da attori bravissimi, segnalo soprattutto Isabella Ferrari, che noi conosciamo, abbiamo visto principalmente al cinema, ma davvero 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 brava in teatro, e questa è una notizia molto bella, insomma, per chiunque ami la buona recitazione. Quindi dal 16 al 21 aprile La ragazza sul divano di John Fosse, regia di Valerio Binasco, al Teatro Pascello, mentre al Teatro Stabile, ovvero sì, al Teatro Argentina, l'altra sala, insomma, non l'India di cui abbiamo parlato, in scena dal 17 al 28 di aprile La locandiera, classico di Goldoni, con la regia di Antonio Latella, e in scena Sonia Bergamasco, che non è sola, ma insomma sono molti, molti attori, ma ruota attorno al ruolo appunto della locandiera. Questa donna nata e cresciuta nella locanda, è un luogo mondo che accoglie tutti quanti i personaggi che vi entrano, in qualche modo devono entrare a contatto con lei, Mirandolina, che riceve in eredità la locanda e che tenderà poi a gestirla a proprio modo, così come gestisce a proprio modo i rapporti con i vari avventori della locanda stessa. E anche questo, diciamo, è un grande classico goldoniano, che è però un esemplare, un modello di relazione tra vita e tempo che passa, tra vita e epoche in qualche modo. 17-28 di aprile al Teatro Argentina per La locandiera. E con questo è tutto, ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.